Buona Pasqua calciofili. E allora abbiamo fatto i 10 giocatori sottovalutati. 10 giocatori sottovalutati, non i 10 giocatori sottovalutati. Abbiamo fatto 10 giocatori sopravvalutati. E adesso, dato che è Pasqua, cerchiamo di fare un formattino in linea con la giornata. È molto evocativo, evocativo non è neanche una parola, casuale, perché oggi parliamo dei 10 giocatori risorti in questa stagione, quindi di quei calciatori che erano arrivati a un momento di down assoluto, ma che hanno cambiato contesto, hanno cambiato allenatore o semplicemente si sono ritrovati a livello di forma e che stanno rendendo ben al di sopra delle aspettative. Ce ne sono diversi, naturalmente, in giro per l'Europa, ma ne ho selezionati 10. Naturalmente è sempre difficile comprendere giocatori giovani, giocatori che stavano completando un percorso con quella squadra lì, però allo stesso tempo non è neanche facile selezionare fra quelli in assoluto. E quindi per ogni giocatore che vi andrò a citare c'è molto di esotico oggi, c'è molto molto di esotico. Per ogni giocatore che vi vado a citare vi porterò delle motivazioni, naturalmente non vi lascerò a piedi da questo punto di vista, ma sarete assolutamente motivati e capirete, anzi avete le vostre motivazioni e capirete per bene cosa intendo dire. Però insomma ci avviamo subito, 10, e i primi tre ragazzi sono di Serie A. Perché? Perché, signori e signori, chi negli scorsi anni diceva che Saelemaekers era una pippa adesso dovrebbe chiedere scusa, quantomeno era forse legittimato a dire che il belga non fosse un titolare per il Milan che ambiva a vincere lo scudetto e la Champions League ogni anno. Peraltro Saelemaekers ha vinto lo scudetto da titolare con il Milan, però che fosse una pippa ci sbagliavamo davvero davvero tanto. Peraltro io ci tengo a dire che diversi calciatori in questi anni al Milan sono passati e non hanno inciso. È una questione di livello, quindi si può affermare tranquillamente che Saelemaekers non sia un calciatore da Milan, non sia un calciatore da Milan appunto competitivo nelle primissime posizioni di Serie A, ma che possa essere un calciatore forte, potenzialmente da nazionale belga titolare e da big anche in Serie A a un altro livello, lo ha dimostrato lui stesso questa stagione, perché in fin dei conti ci ha messo un po' per adattarsi al sistema di Thiago Motta, ma è un calciatore che non brillerà per statistiche, ma per caratteristiche ha qualcosa e non poco. Ha un grande dribbling, ha una grande vivacità e a carattere, cosa che in una squadra inesperta come il Bologna, soprattutto a vincere un certo tipo di partite, aiuta e aiuta e come. Ma soprattutto Saelemaekers ha delle qualità. Ripeto, non sarà mai un grandissimo marcatore, nel senso che non segnerà mai tanti gol. Non sarà mai un calciatore ultra efficace nel metacampo offensiva, però un ottimo giocatore di raccordo, è un giocatore comunque che ha grande grinta, aggressività e ha delle caratteristiche che possono dare fastidio a tantissime squadre. Ma che sia una pippa? Assolutamente no. Non era un giocatore da Milan, però qui in questa stagione ha dimostrato di essere un calciatore importante per una squadra che si gioca un piazzamento in Champions League in Serie A. Quindi non, assolutamente non una roba da poco per quanto mi riguarda, anzi è un giocatore che ha dimostrato qualcosa e che è risorto nel vero senso della parola, perché inizialmente peraltro non giocava nemmeno con Thiago Motta, poi piano piano il Bologna ha cambiato vari sistemi di gioco, Thiago Motta ha inserito diversi giocatori nel corso della stagione, perché il Bologna è migliorato e ha mantenuto questo livello anche perché ha variato. E tra i calciatori che sono entrati con forza e con decisione nella formazione c'è Saelemaekers, elemento di equilibrio e di strappo offensivo, nonché naturalmente di esperienza pur avendo 25 anni, dato il suo trascorso al Milan e con la nazionale. E per quanto riguarda invece un altro esterno di Serie A, il nome che vi faccio è quello di Matteo Ruggeri, che è un esterno basso, però un giocatore che, ragazzi, quest'anno all'Atalanta, squadra che gioca la Serie A al quinto posto, squadra che è in semifinale di Coppa Italia, squadra che si gioca l'Europa League, all'Atalanta gioca tutte le partite. È un ragazzo del 2002, quindi vale, mi rimangio un pochettino quello che ho detto all'inizio, non proprio, perché alla fine Ruggeri non è mai stata una promessa, non è mai stato un talento, anzi è sempre stato un giocatore che Gasperini ha sempre lanciato, comunque a cui ha dato molta fiducia, ha esordito, ha fatto delle partite prima di devi venire girato in prestito. E quest'anno, ragazzi miei, un po' per la delusione Bakker, un po' perché è un giocatore che in generale, pur non avendo grosse qualità, non sbaglia la partita, e beh, Ruggeri è il favorito di Gasperini su quel lato lì, non è l'esterno dei sogni secondo me di nessuno, però è un calciatore che non sbaglia la partita, e nel contesto Atalanta, nella mentalità Atalanta e per come concepisce il calcio Gasperini, che sono tre cose uguali, avere un calciatore che dà delle certezze di quel tipo lì non è roba da poco, anche perché all'Atalanta si arriva in tanti modi ad attaccare, non necessariamente sull'esterno, e non serve avere un Di Marco da quella parte lì. Ruggeri però è diligente innanzitutto in fase difensiva, e quindi non sbaglia una copertura, non sbaglia una chiusura, non sbaglia un piazzamento. Ed è un giocatore che dà un minimo di contributo, soprattutto a livello di corsa e lanciato in profondità sulla fascia sinistra. Chiaro, non è un top player, mai lo sarà, però ragazzi, è un giocatore che sembrava destinato più alla Serie B che all'Atalanta, più alla Serie B che all'Atalanta. Ha dimostrato esattamente il contrario, non mi piacerà mai come caratteristiche, perché tecnicamente a livello di movenze secondo me lascia qualcosa a desiderare, però gioca all'Atalanta e molto del merito è suo, ma soprattutto molto del merito è di Gasperini, perché non ci aspettavamo assolutamente un rendimento di questo tipo da parte del classe 2002. Per quanto riguarda invece, proseguendo il discorso sulla Serie A, c'è un altro esterno che vi voglio citare, un altro giocatore che l'anno scorso giocava in una big e quindi che però quest'anno è al primo grande appuntamento con la stagione della consacrazione, la stagione dell'esplosione. Il giocatore in questione è Raul Bellanova. Raul Bellanova è un rimpianto per l'Inter innanzitutto? Allora la risposta è no, nel senso, l'anno scorso Bellanova era un calciatore che giocava pochi minuti, giocava nelle rotazioni e veniva messo proprio nel caso in cui Dumfries e Darmian o deludevano o non, semplicemente non c'era nessun altro. Era un giocatore molto carente con la palla, secondo me adesso un pochettino migliorato, però non sarà mai la sua grandissima caratteristica. Fisicamente è sempre stato un treno. Bravo il Torino a prenderlo ad una cifra anche buona. Adesso Bellanova, con il lavoro di Juric, è uno dei giocatori convocabili per l'europeo seriamente da Spalletti. Cioè è un calciatore che ha delle caratteristiche molto importanti, è diventato un treno, è diventato uno di quei giocatori che fa la differenza in Serie A contro chiunque, anche per il modo di giocare del Torino e anche per le sue caratteristiche. Però se riavvolgiamo il nastro e pensiamo al Bellanova del famoso Inter-Empoli 0-1, ci ricordiamo un giocatore in grande difficoltà, un giocatore quasi intimidito dalla pressione dell'Inter e di San Siro, un calciatore che comunque è entrato in finale di Champions League, ma che poi l'Inter non ha riscattato per pochi milioni di euro ed è tornato al Cagliari per poi essere rivenduto al Torino. Ora, il Torino sta passando un grande momento, lui è cresciuto tantissimo e adesso è veramente pronto per una big, e lo è molto di più di quando ha finito la sua esperienza all'Inter o di quando è arrivato all'Inter. Questo vuol dire che il glow up, come si suol dire, è stato veramente veramente impressionante. Ce lo si poteva aspettare? Secondo me non tantissimo. Io per primo credevo che Bellanova fosse uno di quei giocatori destinati alla mediocrità in Serie A, ma se guardiamo la storia di Bellanova ci accorgiamo che è un calciatore che ha giocato tante partite con le nazionali giovanili, che ha fatto il settore giovanile del Milan, che è andato via al Bordeaux per poi ritornare Atalanta, poi niente, poi Cagliari, poi Inter, insomma è stato sballottato un po' ovunque. Nel momento in cui all'Inter non ha fatto bene si credeva che fosse un giocatore finito ad alti livelli, e invece ai 23-24 anni, crescita spaventosa, bravo Juric, bravo il Toro, bravo lui, ed è un calciatore da nazionale davvero. Secondo me anche qui parliamo sempre di un giocatore giovane, quindi siamo forse un pochettino ingenerosi a parlare di giocatore risorto, perché alla fine ragazzi parliamo di un classe 2000, di un ragazzo che aveva poca esperienza ad alti livelli prima di quest'anno, però è chiaro che era anche un grande talento ed era reduce da un'esperienza all'Inter dove insomma non aveva convinto, e una volta lasciato andare nessuno si rimpiangeva quel Bellanova lì. All'Inter però non sarebbe mai cresciuto come è cresciuto adesso, cioè semplicemente ci sono altri, c'erano e ci sono altri giocatori più forti di lui. Magari adesso ci potrebbe stare seriamente, però è un calciatore molto più simile a Dumfries che a Cuadrado, tanto per intenderci, quindi potenzialmente sarebbe un ottimo ricambio futuro per Dumfries, però l'Inter, ragazzi, non sarebbe mai e poi mai cresciuto in questa maniera qui. E adesso, sfondando un pochettino sull'estero, vi voglio dire una cosa. Quando è che cominceremo a parlare e torneremo a parlare veramente di Mason Greenwood? Perché questo è un ragazzo che merita tante tante attenzioni. E le ha avute in questi anni per il suo famosissimo e celebre caso extracampo. Il Manchester United lo ha scaricato perché per l'opinione pubblica è ancora uno stupratore e un colpevole. Adesso diciamo parole forti, però purtroppo è così. I tribunali hanno detto altro, le indagini pure, perché Manchester United ha indagato oltre la giustizia per scoprire cosa avesse fatto Greenwood e come stessero i fatti. E alla fine anche il Manchester United ha attestato l'incolpevolità di Greenwood. Detto questo, Greenwood è un fenomeno. Greenwood è un fenomeno vero e proprio. 6 gol e 5 assist alla sua prima stagione dopo 2 anni. È un calciatore che ha tutto per diventare un top player. E questa è la grande stagione della resurrezione di Greenwood. Perché, ragazzi, semplicemente prima non aveva giocato. E non avendo giocato non ha espresso il suo valore. Attenzione, perché io credo che l'anno prossimo giocherà in una big. Non so dove, non so quale, ma giocherà in una big. E penso si meriti questa big. Anche perché io mi sono veramente sorpreso dalla cattiveria, dalla fame, dalla concentrazione e anche dai nervi saldi che ha mantenuto Greenwood in questa stagione. Però questo è un ragazzo che semplicemente, quando tocca il pallone, quando gioca a calcio, non ce n'è per nessuno. Cioè è un top, è un super top. Ce lo ricordiamo al Manchester United, lo abbiamo rivisto adesso. Destro, sinistro non fa differenza, fa gol e non pochi. È diventato anche un calciatore straordinariamente associativo. Secondo me, credo a livello psicologico sia cresciuto davvero tanto. E mi fa veramente piacere vederlo a questi livelli, perché era un giocatore che avevo amato nei primissimi tempi al Manchester United e finalmente è tornato, e credo che l'anno prossimo torneremo a parlare di lui ad altissimi livelli. Però Mason Greenwood, bentornato, welcome back Mason. Abbiamo un giocatore in più, abbiamo un giocatore in più da amare e da apprezzare, finalmente. Per quanto riguarda la Liga, Greenwood non è l'unico e l'ultimo giocatore di cui vi voglio parlare, perché se guardiamo al Girona, insomma, è facile trovarne tanti di calciatori che sono risorti, però ce n'è uno più di altri, secondo me, soprattutto vista la sua situazione di carriera, visto il suo passato, visto il suo percorso. E questo giocatore è Eric Garcia, giocatore che non mi è mai piaciuto particolarmente, devo essere sincero, perché l'ho ritenuto sempre un calciatore quasi privilegiato, cioè per le sue qualità, per le sue caratteristiche, ha fatto settore giovanile Manchester City e si è permesso di far scadere il contratto dopo aver giocato in prima squadra con Pep Guardiola per andare al Barcellona, per tornare al Barcellona. Ragazzo che secondo me ha comunque delle pecche in generale, perché non è un grandissimo marcatore, non è rapidissimo, è uno molto bravo a giocare la palla, è uno che sa muoversi bene, però è uno che forse per fare il difensore ad altissimi livelli non è pronto e non lo sarà mai. Però è anche uno che, ragazzi, ha giocato al Manchester City, al Barcellona, con la nazionale spagnola, un europeo da titolare, ha avuto fiducia da grandi allenatori in grandi club. Ecco, una volta finita questa fiducia è andato a finire al, tra virgolette, al Girona. Cioè quest'anno Eric Garcia è andato in prestito al Girona. L'anno scorso aveva giocato non pochissimo, ma non aveva convinto, in un anno in cui Barcellona aveva vinto il campionato, quindi lui aveva perso il treno per essere il top player e un titolare del Barcellona. Va al Girona, a pochi passi da casa, sempre in Catalunya. E ragazzi, il Girona è questa roba qui, quest'anno è terzo in classifica, è comunque dietro a Barcellona, ma è stato per lungo tempo davanti al Barcellona, e lui si è tolto tanti sassolini dalla scarpa. Secondo me, ripeto, non sarà mai un giocatore super, Però comunque ha dimostrato di poterci stare in una grande squadra e credo che questo anno di purgatorio li facesse bene. È in prestito al Barcellona, quindi tornerà in Blaugrana. Vediamo con che ruolo, vediamo con che ambizioni. Occhio perché quest'anno a livello tattico ha fatto bene sì, ma in una difesa 3. Peraltro con due giocatori esperti come Blind e David Lopez. Insomma, il Girona, lo abbiamo raccontato diverse volte, è un agglomerato di calcio internazionale molto molto interessante. Vedremo, perché per quanto mi riguarda adesso per esempio Koundé sta giocando con la nazionale francese da braccetto terzino della difesa 4, in questa posizione un po' ibrida. Può essere una cosa che compete Eric Garcia, e una cosa è certa però, il ragazzo è maturato, cioè anche un anno lontano da casa, lontano da un contesto di privilegiati tra virgolette, e un po' più grande, lo ha portato ad essere un giocatore di spessore maggiore. Quindi bravo comunque Eric Garcia, e merita una menzione anche Jonathan Tah. Non sarà l'ultimo difensore di questa lista, ce ne sono tanti, ma la merita anche Tah, perché Tah era un giocatore indirizzato verso la decadenza calcistica dopo comunque tanti anni nel Bayer Leverkusen, dopo aver giocato diverse volte, aver collezionato diverse presenze con la nazionale tedesca, anche in grandi competizioni. Però Tah, giunto ai 28 anni, ha incrociato Xabi Alonso, ai 27 in realtà, ha incrociato Xabi Alonso. E allora, titolarissimo di quella difesa 4 lì, leader vero e proprio, con dei meccanismi semplici ma che lui sa eseguire. A me come difensore non è mai dispiaciuto completamente, solamente per il fatto che non è mai stato protagonista di grossi svarioni. Ecco, è un calciatore comunque concentrato, con delle buone doti, con delle buone abilità, senza essere il Ruben Dias della situazione. Però l'esempio di Jonathan Tah vi fa capire come giocatori di medio-alto livello possano raggiungere livelli altissimi se allenati bene e se nel contesto giusto. Ormai vale così per tutti, cioè quanti top player a livello internazionale possono essere definiti tali a prescindere? È difficile saperlo, perché le grandi squadre che vincono hanno non necessariamente una squadra piena di top player, ma hanno un grande sistema e giocatori che diventano grandi in quel sistema lì e che poi insomma si portano dietro quelle nozioni tecnico-tattiche. Quindi Tah è questa roba qui. Peraltro, ripeto, non è neanche un ventenne, un ventunenne promettente, magari con un buon futuro, no? È un ragazzo che aveva 27-28 anni, incrociato il buon Xabi Alonso, e adesso forse giocherà gli europei in Germania, quindi in casa con la nazionale da titolare. Veramente interessante il suo percorso. È anche interessante il percorso di Wilfred Singo, che è il giocatore che Bellanova ha sostituito al Torino. Perché allora, anche qui è difficile parlare di resurrezione per un giocatore comunque del 2000, esattamente come Bellanova. Però Singo era uno che, un po' come Bellanova, sembrava che avesse un po' perso il treno per finire in una big. Tra l'altro è sempre stato un po' un ibrido, cioè giocatore bene senza palla, neanche straordinario palla al piede cavalcando, molto molto fisico, bene anche negli inserimenti in area di rigore, però ecco, nei 2-3 anni al Torino non si è mai sgrezzato particolarmente in prima squadra, si intende naturalmente, non ha mai tolto quegli spigoli lì. Quindi il Torino lo cede per una buona cifra al Monaco, e al Monaco quest'anno, il Monaco è terzo in classifica in Ligue 1, che comunque non è roba da poco, perché il Monaco negli ultimi anni non è che ha fatto la Champions tutti gli anni, anzi. In un Monaco terzo in classifica lui gioca sempre e fa il braccetto della difesa 3, e è un percorso veramente interessante il suo, anche perché ha dimostrato comunque di migliorarsi anno dopo anno, ed è un calciatore che non, per quanto mi riguarda, non ha grandissime qualità, cioè non stiamo parlando di uno che è super intelligente dal punto di vista tattico, uno che mette dei cross al bacio, cioè Bellanova ha più caratteristiche, ha più frecce nel suo arco, non necessariamente qualità tecniche. Singo invece è stato messo in un buon sistema, ma soprattutto lui ha risposto bene, cioè lui con la sua concentrazione, con il lavoro, con la determinazione, è un calciatore che mette la sua fisicità, mette il suo impatto e lo mette in un altro ruolo. Noi tutti lo avevamo pensato per la Serie A, per tante big, mi ricordo, da quinto esterno, giocatore di fascia, invece è diventato più centrale che di fascia, e attenzione che non possa finire come il Koundé appunto della situazione, a fare magari sì il terzino alla difesa 4, ma un po' più bloccato, un po' più tattico, e che possa portare la squadra nella conformazione a 3 impostando il gioco. Quindi sono contento e sono sorpreso di questo Wilfred Singo, sono estremamente sorpreso anche di vedere questo Pepe, 41 anni, naturalmente parliamo del capitano del Porto, e un giocatore che probabilmente giocherà anche all'Europeo quest'estate qui, classe 83, febbraio 83. 41 anni, e voglio dire, non è risorto in maniera vera e propria Pepe, però forse sta giocando la sua miglior stagione degli ultimi 5 anni, a 41 anni, cioè è una cosa straordinaria che viene forse ripetuta non tantissimo, e soprattutto per un calciatore che è sempre stato abituato ad essere il grande picchiatore di turno, il grande bodyguard con le cattive dell'area di rigore. In questo momento, tra l'altro, si è migliorato tanto a livello tecnico, ma è migliorato tardi a livello tecnico, quindi fa capire di che professionista e che uomo stiamo parlando. E poi, appunto, ha tolto quel fuoco inutile lì. Adesso un giocatore aggressivo, ma corretto. E questa versione qui è incredibile. Peccato perché se lo avesse fatto 10 anni fa, questo passaggio qui, staremmo parlando magari di una carriera diversa, di un giocatore che avrebbe dato un'impronta ancora più netta al calcio europeo. Però insomma, già adesso ho ancora qualcosa da dare, e forse non ci rendiamo conto abbastanza di quanto Pepe sia campione e grande, perché lo vediamo in Champions League una volta ogni tanto, madonna Pepe, ma ti ricordi, in realtà Pepe è molto più sorprendente di quello che pensiamo. Cioè ci attacchiamo magari alle sciocchezze delle reazioni, dei falli eccetera, ma adesso un'altra cosa, non è risorto totalmente, però sta giocando la sua miglior stagione degli ultimi forse 5-6 anni a 41 anni, quindi parliamo di un evento straordinario. Non è un evento straordinario vedere a questi livelli Serginho Dest, che è un altro giocatore in prestito dal Barcellona, come Eric Garcia, un altro difensore peraltro. Serginho Dest è veramente risorto, anche qui un altro terzino del 2000, come Bellanova e come Singo, con delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a Bellanova e Singo. E tra l'altro guardate quante differenze ci sono tra i calciatori, cioè parliamo di tre giocatori di fascia laterale bassa di piede destro. Bellanova è una cosa e gioca da quinto, Singo è un'altra e gioca da terzo braccetto un po' ibrido, e Serginho Dest gioca a sinistra pur essendo destro di piede, perché ha caratteristiche totalmente diverse. Lui, sappiamo, grande giocatore di tecnica, grande giocatore di estro, forse un lusso per grandi squadre, però ha dimostrato qualcosa lui stesso, e il PSV ha dimostrato di poterlo integrare bene in un calcio vincente, perché poi alla fine nel Milan è stato, per motivi anche che riguardano lui, insomma, veramente pessimo in alcuni casi, veramente veramente pessimo in alcuni casi. Al Barcellona ha deluso tanto, all'Ajax aveva fatto molto molto bene, è tornato in Olanda, e forse anche qui un po' come Salemakers è una questione di livelli, e in Olanda da terzino sinistro con il PSV Eindhoven, che vince comunque tutte le partite, che ha tanti giocatori interessanti, lui fa la differenza, gioca titolare e incide. E è un giocatore molto particolare, molto molto particolare Serginho Dest, perché ecco, io, a me piacerebbe vederlo con uno scienziato di turno che magari lo accentra, lo mette più vicino al mediano che all'esterno alto. Credo che sia un calciatore comunque ibrido, però anche un giocatore che gioca sulle punte più che di spada, ecco. E mi piace questa versione qui, e sono contento che abbia fatto qualcosa. Certo, è anche una questione di livelli, però Serginho Dest è un'altra cosa rispetto alle ultime annate, e comunque lo fa in una big come il PSV Eindhoven, che ha vinto tutte le partite in Olanda. Attenzione, perché qui arriviamo a una mega chicca, e con questa vi saluterò, vi augurerò ancora una buona Pasqua. Il calciatore in questione è Valentin Eysseric. Ragazzi, qui si aprono le porte della nostra memoria, cassetti della nostra memoria, e scopriamo un mondo, perché Valentin Eysseric, ve lo ricorderete, alla Fiorentina, lui ex Ligan, calciatore francese del 92, forse uno di quei calciatori che è capitato in una Fiorentina disgraziata, che ha rischiato la retrocessione, ha lasciato un ricordo francamente grigio ai tifosi viola. Però ragazzi, Valentin Eysseric, adesso no, devo dire che non è che l'abbia visto giocare con continuità tutte le domeniche, ma intanto è il calciatore con la valutazione media su SofaScore, applicazione per comunque citiamo la fonte, applicazione di risultati e di statistiche dello sport internazionale. Ecco, Valentin Šerík è il giocatore con la valutazione più alta media su SofaScore, una valutazione vicina all'8 in pagella. Ha 5 gol e 6 assist in campionato e gioca con il Fatih Karagümrük. Ecco, che per farci capire è la squadra rossonera con i colori sociali allenata l'anno scorso da Pirlo e da Montella ancora prima. Ecco, il Karagümrük è terz'ultimo, cioè nel senso parliamo di un giocatore che secondo comunque una fonte affidabile di statistica è il migliore per rendimento nella Liga Turca, dove ci sono un sacco di fenomeni ex Serie A e dove un giocatore come Dzeko per esempio domina ancora, dove segna Icardi, cioè la Lega Turca è la Serie A2, ma noi non ce ne accorgiamo, non lo sappiamo, però insomma nella Serie A2 dove ci sono tante big, tanti magari giocatori interessanti, non necessariamente campioni, lui è il giocatore con la valutazione più alta, comunque ha un buon bottino tra gol e assist in una squadra che rischia la retrocessione. Quindi piccola chicca, resurrezione, Valentin Šerík, attenzione perché potremmo vederlo in una piazza importante in Europa l'anno prossimo, eventualmente insomma anche in Turchia potrebbe giocare in una big. A questo punto abbiamo finito, buona Pasqua ancora, come al solito non posso far altro che ringraziare per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.